e i fratelli e sorelle. Abbiamo letto dell'apertura del Mar Rosso, il Signore ha aperto il Mar Rosso, e qui stamattina vedremo di un'altra apertura del passaggio del Giordano. E per questo andiamo al capitolo 3 di Giosuè, pagina 222, perché questa versione. Leggiamo il capitolo 3 e il capitolo 4. Facciamo leggere uno a uno e uno all'altro, e così facciamo giustizia. Facciamo leggere uno a Rosi e un'altra a Mara.
Giosuè si alzò la mattina di buon'ora e con tutti i figli di Israele partì da Sittim. Essi arrivarono al Giordano e là si fermarono prima di oltrepassarlo. Dopo 3 giorni gli ufficiali percorsero l'accampamento e diedero quest'ordine al popolo: quando vedrete l'arca del patto del Signore vostro Dio portata dai sacerdoti levitici, partirete dal luogo dove siete accampati e andrete dietro ad essa. Però vi sarà tra voi e l'arca la distanza di circa 2000 cubiti. Non vi avvicinate ad essa, affinché possiate vedere bene la via per la quale dovete andare, poiché non siete mai passati per questa via. Giosuè disse al popolo: santificatevi, poiché domani il Signore farà meraviglie in mezzo a voi. Poi Giosuè disse ai sacerdoti: prendete in spalla l'arca del patto e passate davanti al popolo. Ed essi presero in spalla l'arca del patto e camminarono davanti al popolo. Il Signore disse a Giosuè: oggi comincerò a renderti grande agli occhi di tutto Israele, affinché riconoscano che come fui con Mosè, così sarò con te. Tu darai ai sacerdoti che portano l'arca del patto quest'ordine: quando sarete giunti alla riva delle acque del Giordano, vi fermerete nel Giordano. Giosuè disse ai figli di Israele: avvicinatevi e ascoltate le parole del Signore vostro Dio. Poi Giosuè disse: da questo riconoscerete che il Dio vivente è in mezzo a voi e che egli scaccerà certamente davanti a voi i Cananei, gli Ittiti, gli Ivvei, i Perizzei, i Ghirgasei, gli Amorei e i Gebusei. Ecco, l'arca del patto del Signore di tutta la terra sta per passare davanti a voi per entrare nel Giordano. Prendete dunque 12 uomini fra le tribù di Israele, uno per tribù, e non appena i sacerdoti che portano l'arca di Dio, Signore di tutta la terra, avranno posato le piante dei piedi nelle acque del Giordano, le acque del Giordano, quelle che scendono dalla parte superiore, saranno tagliate e si fermeranno in mucchio. Il popolo, partito dalle sue tende per oltrepassare il Giordano, aveva davanti a sé i sacerdoti. Non portavano l'arca del patto. Appena quelli che portavano l'arca giunsero al Giordano e tuffarono i piedi nell'acqua della riva, il Giordano straripa dappertutto durante tutto il tempo della vettura, le acque che scendevano dalla parte superiore si fermarono e si elevarono in un mucchio a una grandissima distanza, fino alla città di Adam, che è vicino a Satan. E quelle che scendevano verso il mare della pianura, il mar salato, furono interamente separate da esse, e il popolo passò di fronte a Gerico. I sacerdoti che portavano l'arca del patto del Signore stettero fermi sull'asciutto, in mezzo al Giordano, mentre tutto Israele passava all'asciutto, finché tutta la nazione ebbe finito di oltrepassare il Giordano.
Quando tutta la nazione ebbe finito di attraversare il Giordano, il Signore disse a Giosuè: scegliete tra il popolo 12 uomini, uno per tribù, e date loro quest'ordine: prendete da qui, in mezzo al Giordano, dal luogo dove i sacerdoti si sono fermati, 12 pietre, portatele con voi di là dal fiume e collocatele nel luogo dove vi accamperete stanotte. Giosuè chiamò i 12 uomini che avevano designati tra i figli di Israele, un uomo per tribù, e disse loro: passate davanti all'arca del Signore vostro Dio in mezzo al Giordano, e ognuno di voi porti sulla spalla una pietra, secondo il numero delle tribù dei figli di Israele, affinché questo sia un segno in mezzo a voi. In avvenire i vostri figli vi domanderanno: che cosa significano per voi queste pietre? Allora voi risponderete loro: Le acque del Giordano furono tagliate davanti all'arca del patto del Signore. Quando essa attraversò il Giordano, le acque del Giordano furono tagliate e queste pietre sono per i figli di Israele un ricordo per sempre. I figli di Israele fecero dunque come Giosuè aveva ordinato. Presero 12 pietre di mezzo al Giordano come il Signore aveva detto a Giosuè, secondo il numero delle tribù dei figli di Israele. Le portarono con sé di là dal fiume nel luogo dove avrebbero passato la notte e là le collocarono. Giosuè fece rizzare pure 12 pietre in mezzo al Giordano, nel luogo dove si erano fermati i piedi dei sacerdoti che portavano l'arca del patto, e vi sono rimaste fino ad oggi. I sacerdoti che portavano l'arca rimasero fermi in mezzo al Giordano finché tutto quello che il Signore aveva comandato a Giosuè di dire al popolo fu eseguito, conformemente agli ordini che Mosè aveva dato a Giosuè, e il popolo si affrettò a passare. Quando tutto il popolo ebbe concluso la traversata, passò anche l'arca del Signore con i sacerdoti in presenza del popolo. I figli di Ruben, i figli di Gad e mezza tribù di Manasse attraversarono in armi davanti ai figli di Israele, come Mosè aveva detto loro. Circa 40.000 uomini, pronti di tutto punto per la guerra, passarono davanti al Signore nelle pianure di Gerico per andare a combattere. In quel giorno il Signore rese grande Giosuè agli occhi di tutto Israele, ed essi lo temettero come avevano temuto Mosè tutti i giorni della sua vita. Poi il Signore disse a Giosuè: ordina ai sacerdoti che portano l'arca della testimonianza di salire dal Giordano. Allora Giosuè diede quest'ordine ai sacerdoti: salite dal Giordano. E appena i sacerdoti che portavano l'arca del patto del Signore furono saliti di mezzo al Giordano e le piante dei loro piedi si furono alzate e passate all'asciutto, le acque del Giordano tornarono al loro posto e strariparono dappertutto come prima. Il popolo salì dal Giordano il decimo giorno del primo mese e si accampò a Gilgal all'estremità orientale di Gerico. E Giosuè fece rizzare in Gilgal le 12 pietre che essi avevano prese dal Giordano. Poi parlò ai figli di Israele e disse loro: in avvenire i vostri figli domanderanno ai loro padri: che cosa significano queste pietre? Allora voi lo farete sapere ai vostri figli e direte: Israele attraversò questo Giordano all'asciutto. Infatti il Signore, il vostro Dio, ha prosciugato le acque del Giordano davanti a voi, finché foste passati come il Signore, il vostro Dio, fece al Mar Rosso che egli prosciugò finché fossimo passati, perché tutti i popoli della terra riconoscano che la mano del Signore è potente e voi temiate in ogni tempo il Signore vostro Dio.
Abbiamo letto un po', ma abbiamo voluto rimettere insieme. Adesso leggiamo ancora una cosa. Andiamo nel Vangelo di Luca, al capitolo 19. E questo vorrei... i versetti che vanno dal 28 al 44, e questo vorrei farlo leggere a Renata. E non importa.
19.
Allora, capitolo 19, dal 28 al 44. Sì.
Dopo aver detto queste cose, egli andava avanti salendo a Gerusalemme. E come fu vicino a Fage e a Betania, presso il monte detto degli Ulivi, mandò due dei suoi discepoli, dicendo: andate nel villaggio di fronte, entrando nel quale troverete un puledro di asino legato, su cui nessun uomo è mai salito. Scioglietelo e conducetelo qui. E se qualcuno vi domanda perché lo sciogliete, direte loro così: il Signore ne ha bisogno. E quelli che erano stati mandati andarono e trovarono come egli aveva loro detto. E mentre scioglievano il puledro, i suoi padroni dissero loro: perché sciogliete il puledro? Ed essi dissero: il Signore ne ha bisogno. Lo condussero allora da Gesù e, gettate le loro vesti sopra il puledro, vi fecero montare Gesù. E mentre gli avanzava, stendevano le loro vesti sulla strada. E quando gli fu vicino alla divisa del Monte degli Ulivi, tutta la folla dei discepoli iniziò con gioia a lodare Dio e a gran voce per tutte le opere potenti che avevano visto, dicendo: benedetto il Re che viene nel nome del Signore, pace in cielo e gloria nei luoghi altissimi. E alcuni farisei fra la folla gli dissero: maestro, grida ai tuoi discepoli. Ed egli, rispondendo, disse loro: Io vi dico che se costoro tacessero, griderebbero le pietre. E come egli si avvicinava, vide la città e pianse su di essa, dicendo: «Oh, se tu, proprio tu, avessi riconosciuto almeno in questo tuo giorno le cose necessarie alla tua pace. Ma ora esse sono nascoste agli occhi tuoi, poiché verranno sopra di te dei giorni in cui i tuoi nemici ti circonderanno di trincee, ti accerchieranno e ti assedieranno da ogni parte, e abbatteranno te e i tuoi figli dentro di te, e non lasceranno in te pietra su pietra, perché tu non hai riconosciuto il tempo in cui sei stata visitata».
Amen. Sono sempre passi molto molto commoventi ogni volta che leggo questo passo. Non ho dubbio della lucidità, veramente non si può avere dubbio alcuno, no, del che Gesù fosse veramente un grande profeta, no, è più grande in assoluto, assolutamente, essendo Dio stesso. Ma tornando a quello che abbiamo letto poc'anzi riguardo al passaggio del fiume Giordano, c'è un momento, voi sapete, che è avvenuto tutto questo trascorso, diciamo, no, del popolo di Israele, che per 40 anni vaga nel deserto, vaga ma non così, sappiamo perché ha disubbidito alla parola del Signore, un popolo ostile che ha recalcitrato e ha peccato gravemente nei confronti del Signore. E questo non per indicare che quel popolo è un popolo particolarmente peccaminoso, perché noi, l'abbiamo detto tante volte, continuiamo sempre a dirlo, avremmo fatto esattamente lo stesso, perché il cuore dell'uomo che è così, cioè che non è secondo Dio. Tant'è vero, come dicevamo con l'ultimo culto che abbiamo visto, noi, e dovremmo dirlo anche ai nostri amici, siamo nemici di Dio se non abbiamo fatto la pace con Lui. Vedete che è una cosa nella quale bisognerebbe riflettere. Però, quindi, vi ho fatto questo, vi ho aperto questa piccola finestra per vedere un attimino prima, sono cose che conosciamo, ma rinfrescarle non guasta. Allora, cosa succede? Succede che qui dice che Giosuè si alzò di buon'ora, no? Con tutti i figli di Israele. Erano pronti, il giorno era stato deciso. Perché? Perché finalmente dovevano entrare nella terra promessa, quindi dovevano attraversare questo fiume, andare dall'altra parte. Il fiume era abbastanza grande. Ora sappiamo che sia il lago di Tiberiade, il mare di Tiberiade, così come lo si vuole chiamare, eccetera, sia il fiume Giordano, eccetera, hanno, come tutti i fiumi del mondo, ma soprattutto in questa zona, eccetera, hanno calato il volume delle acque. Ma da quello che leggiamo qua, una volta erano assolutamente abbondanti, come anche il clima era diverso da quello che c'è adesso. Ma, fratelli e sorelle, dopo tanto peregrinare nel deserto, Giosuè e il popolo di Israele si trovarono in un giorno, in quel giorno, non prima o dopo, dice, ma poteva succedere oggi, no, in quel giorno, in quell'ora, davanti alle acque del fiume Giordano, pronti per attraversarlo per la terra promessa, pronti, finalmente, dopo tanto, erano pronti. Ecco, cari fratelli e sorelle, che giunge il giorno e l'ora per questo momento solenne. È un momento solenne, è questo che vorrei farvi capire, fratelli e sorelle. È un momento solenne, è un momento molto importante nella vita di un popolo, ma nella vita delle persone stesse. Giunge quell'ora, giunge quel giorno, giunge questo momento, ma questo momento non giunge solo per loro, giunge anche per noi. Gli israeliti devono commemorare, poi vediamo, questo momento e trasmetterlo alle future generazioni, che devono sapere come Dio l'ha condotti nella terra promessa. E ognuno di noi dovrebbe sapere come il Signore ci ha condotti fino, è un momento, io sto parlando qui, fino al fiume Giordano, all'ingresso, prima di oltrepassarlo, come il Signore ci ha condotti, con potenza, di miracoli e prodigi di ogni genere. Ognuno guardi nella sua vita tutto il percorso che ha fatto, guardi il deserto che ha percorso e guardi nel punto dove è arrivato. E questa è questa questione qua. Ma anche con il castigo sono arrivati per la loro testardaggine e per il loro cuore malevolo e malvagio. Il Signore andava avanti a loro, davanti a loro, assicurando la sua presenza dove? La sua presenza nel patto, nell'arca del patto, assicurava questa promessa, questa presenza. Ma dinanzi l'arca del patto vediamo che veniva portata dai sacerdoti. Quando pensiamo a queste cose dobbiamo pensare quanto il Signore, per chi è credente, è davanti a noi. Ma vediamo, come abbiamo letto prima a un certo punto, che c'è anche non solo l'avanguardia del Signore, ma una volta che siamo passati c'è anche la sua retroguardia. Poi giorno faremo un corso di geografia anche per capire bene dove questi luoghi si trovano. Cioè, potrebbe essere un oggetto di studio, no? Anche per capire. Noi ormai li visualizziamo in modo. Ma questo è uno studio che possiamo fare in qualsiasi momento, no? Cioè li visualizziamo perché li abbiamo visti, perché conosciamo le carte geografiche, eccetera. E anche perché ci siamo passati fisicamente, quindi ci riusciamo a capire dove sono. Ma io credo che più importante dei luoghi dove si trovano in questo momento è dove ci troviamo noi. Ci troviamo noi con la nostra testa, con i nostri pensieri, con il nostro modo di porci davanti al Signore, davanti alla Sua parola, anche in questo momento. E allora questo dico, il Signore andava davanti a loro, assicurando con la Sua presenza, assicurando il popolo, andava davanti, e abbastanza avanti. Ma che cosa c'era in questa arca? Abbiamo visto che abbiamo fatto uno studio, vedete che gli studi sono importanti, sono interessanti. Che cosa c'era in quest'arca, fratelli e sorelle? L'arca conteneva, come ben sappiamo, la legge, cioè i 10 comandamenti, che sono, fratelli e sorelle, né più né meno che l'essenza della parola di Dio. Cioè la legge, la famosa Torah degli ebrei, l'essenza della parola di Dio conteneva questo, i 10 comandamenti, cioè il succo, la radice e la sostanza della nostra religione, le nostre gioie e i nostri dolori, perché è lì che intoppiamo, è lì che cadiamo davanti alla legge. Ora, quelli che erano giunti fino a Sittim, questo posto che c'era lì, dovevano all'alba del nuovo giorno prepararsi per essere pronti. E vedete che queste, non stiamo facendo solo il racconto del popolo di Israele, ma dobbiamo trasferirlo immediatamente nelle nostre vite, dobbiamo essere pronti. Guardate che questi due capitoli che abbiamo letto sono fortemente simbolici. Ed attraversare, dovevano essere pronti per attraversare il fiume che li avrebbe condotti nella terra promessa, così come noi dobbiamo essere pronti per attraversare il fiume, per arrivare nella terra promessa, così, nella stessa maniera. Per quello dico, quel giorno, quell'ora, quel momento solenne, nessuno li conosce se non il Signore. Ma noi dobbiamo essere pronti per questo. Allora, dice così: là si fermarono per oltrepassarlo. Si fermarono. Prima di oltrepassare questo uno si deve sedere. In un altro posto il Signore Gesù dice: chiunque fa una cosa, o progetta una casa, o fa qualsiasi cosa, si merita prima di fare una scelta. E dice: se faccio questa scelta, e questa è la scelta, non faccio una scelta che comincio a costruire una casa dopo dei giorni e dopo un anno rideranno perché non l'ho portata a termine, non l'ho portata a compimento. Quindi se questi si fossero fermati prima del fiume, soltanto, avrebbero avuto solo una storia di peregrinaggio nel deserto, ma non sarebbero giunti dove dovevano giungere, cari fratelli e sorelle. Ed è questo anche il nostro problema, cari fratelli e sorelle, il rischio di non giungere dall'altra parte. Non sentiamoci sempre così tranquilli, no? perché tanto abbiamo conosciuto la verità. Non è sufficiente conoscerla, è sufficiente poi, dopo, oltre che conoscerla, assumerla, metterla in pratica, identificarsi con questa verità, identificarsi con questo patto. Allora si fermarono per cosa? È un momento solenne anche questo. Si fermarono e cosa succede? Si fermarono, hanno fatto in modo che l'arca del patto andasse avanti, e non avanti di poco, capisci, di qualche metro, di un chilometro, e poi vedremo anche perché. E dicevo che questo è fortemente simbolico, questi capitoli sono, e li possiamo vedere. Ci ricordiamo bene che in questo fiume fu battezzato il Signore Gesù per farci oltrepassare che cosa? Lo scoglio del peccato. E la legge, vedete, lì è passata la legge in questo fiume, no? Quando i piedi dei sacerdoti toccarono le acque, abbiamo visto che andarono a nord, si divisero in due, le altre scesero verso il mare salato, il mar morto, e le altre si fermarono ma molto in alto, no? E formarono un gran mucchio. Quindi, per farci oltrepassare questo scoglio, è la legge che ci ricorda le nostre trasgressioni. Il versetto 3 che leggiamo ci ricorda che cosa? Che quando vedrete, dice, quando vedrete per fede l'arca del patto, cioè della parola di Dio portata dai Leviti, cioè da coloro che sono veri sacerdoti, cioè no, l'arca del patto, il patto, che significa il patto? Il patto che noi abbiamo fatto col Signore, noi individualmente, e anche noi, sapete che siamo sacerdoti? Naturalmente chi lo è? Non, cioè, quelli che il Signore conosce sono sacerdoti in eterno. Diventano sacerdoti, dice, tu mi hai creato un popolo di sacerdoti, di re e sacerdoti. Allora, quest'arca viene, la parola di Dio viene portata dai sacerdoti, come qui l'arca del patto viene portata dai Leviti, cioè da coloro che sono veri sacerdoti. Quindi partite dal luogo da dove siete accampati. E dove c'è il... E seguitela, andando dietro ad essa. Dove siamo accampati noi, cari fratelli e sorelle? Dove siamo accampati? Questo è... Allora, partite dal luogo dove siete accampati, cioè nel nostro bel mondo, no? Nei nostri pensieri vani, in queste cose, e andiamo, no, seguiamo, andiamo dietro ad essa, andiamo dietro ad essa, perché lì c'è la salvezza, lì c'è l'arca, e l'arca veniva posta nel luogo santissimo, è la cosa più santa per il popolo ebraico, perché è la legge che illumina tutto il mondo, perché è la legge che Dio dà agli uomini perché possa esserci ordine, possa esserci, senza la legge c'è il caos assoluto. E questo. E allora poi dice che la via che percorrerete sarà una nuova via che non avete mai percorso prima. Questa via qua che percorrono gli ebrei, per la prima volta, loro non hanno mai percorso quella via, hanno girato per tanto, ma è una via nuova. E così anche per noi, è una via che non avete mai percorso prima, cari fratelli e sorelle. E poi il Signore dice questo, lì: santificatevi perché il Signore farà meraviglie in mezzo a voi. Ora, ognuno conosce il proprio percorso di fede che ha fatto e conosce le meraviglie che il Signore ha fatto nella sua vita. La presenza con Dio, la relazione con Lui, cari fratelli e sorelle, richiedono necessariamente la santificazione e un cambiamento di vita necessario. Un cambiamento di vita necessario. Fratelli e sorelle, non basta stare seduti, non basta, bisogna alzarsi e oltrepassare il fiume, ma il Signore, per poter oltrepassare, ci chiede la santificazione, per poter vedere bene là dove andare, capite? L'arca andava avanti e questi 2000 cubiti equivalgono a circa un chilometro, quindi andava avanti di un chilometro l'arca, ma questo che cosa significa? che ci dà la giusta distanza tra noi e Dio, cioè il rispetto e l'onore che il Signore deve essere dato. Perché il Signore non è uno che gli possiamo dare una pacca sulle spalle o parlare o fare così a caso come si fa, perché dobbiamo renderci conto della, cioè ricordi di fronte a che ti trovi, davanti a chi sei, dice il Signore. Anche noi girovaghiamo nel deserto di questa vita, ma giunge il giorno solenne, cari fratelli e sorelle, il giorno solenne, cioè la chiamata a nuova vita. Un giorno siamo stati chiamati per appartenere al Signore o meno, come tanti che sono chiamati, ma poi se ne vanno, tornano indietro, se ne tornano nel mondo e proseguono la loro via per l'inferno, fratelli e sorelle. Non possiamo dire per un altro posto, non fatemi essere buonista che non lo sono, la parola di Dio non lo è. Proseguono la loro vita nelle fiamme eterne che sono preparate dall'eternità per tutti coloro che hanno rifiutato il Signore, perché sono nemici. Il Signore chiama tutti quanti, ma le persone vanno per il destino che si sono scelti. Prendete, poi dice a un certo punto, e leggo i versetti che ci sono, prendete in spalla l'arca del patto e passate davanti al popolo. Questo non significa poco, cari fratelli, se lo dice anche noi, prendete in spalla l'arca del patto, cioè tutto quello che noi è la nostra religione, si fa per dire religione, è la nostra fede, è tutto ciò che sta scritto nella parola di Dio, nella sua purezza. Portiamola sulle spalle e attraversiamo in mezzo al popolo questo. Poi Giosuè dice una cosa importante, molto importante anche per noi. Dice così: avvicinatevi e ascoltate le parole del Signore vostro Dio. Avvicinatevi ed ascoltate le parole del Signore vostro Dio. Riconoscerete da questo che Dio è vivente ed è in mezzo a voi e che certamente scaccerà i vostri nemici. E abbiamo visto tutti i nomi di questi nemici, gli Ivei, i Cananei, eccetera, eccetera. Sicuramente. Ma noi vogliamo dire una cosa, cari fratelli e sorelle. Noi possiamo dire che Dio è vivente in noi solo se abbiamo sconfitto i nostri nemici. Questa era la prova, che Dio era con loro, perché avrebbero sconfitto i loro nemici. E questa deve essere la prova anche nostra. Dio è con noi se riusciamo a sconfiggere i nostri nemici, se li abbiamo sconfitti. Cioè, i nostri nemici quali sono, caro fratello e sorella? Sono i nostri peccati, altrimenti siamo come tutti gli altri, anche se siamo in mezzo al popolo di Dio. Non è che tutto Israele era santo, anzi. Abbiamo letto l'inizio, è chiaro il concetto. Quindi, per avere la certezza che il Signore è con noi, come dicevo prima, che il Dio vivente è in mezzo a voi, certamente scaccerete come noi, perché se il Signore è con noi scacceremo i nostri nemici di sicuro. Non c'è nessun nemico che può resistere, nessuno. Finalmente qualcosa stava cambiando, cari fratelli, da pellegrini stavano passando in un luogo stabile, la fede, la terra promessa. Prima giravano, no? Ma cari fratelli e sorelle, è con l'aiuto del Signore che ci ha scelti, che ha fermato le acque potenti del Giordano, che si è potuto entrare nella terra promessa, la fede. Ma ora ci dice, come dice Giosuè, 40.000 uomini pronti a tutto punto per la guerra, devono passare davanti al Signore. Sapete come si passa davanti al Signore? È il Dio degli eserciti. Davanti, perché davanti al Signore? Il Signore li passava per vedere se erano pronti, adatti per la guerra, no? Anche se lui era il generale, il comandante in capo, colui che avrebbe dato la vittoria sicuramente e che l'ha data, per andare a combattere. Così come ci chiama per vedere se siamo adatti. Ecco, cari fratelli e sorelle, per noi, da quando siamo entrati nella terra promessa, che dobbiamo combattere il buon combattimento della fede, come sta scritto? Sta scritto di combattere ora il buon combattimento della fede. E vero sì, cari fratelli e sorelle, che siamo giunti nella fede, è vero sì che loro sono arrivati nella terra promessa, ma è vero sì che dopo, oltre aver oltrepassato il Giordano, quando sono arrivati nella terra promessa, sapete, poi tutta, conoscete tutta la storia, il Signore ha dovuto cacciarli. Io volutamente ho letto quello che ho letto in quel salmo poc'anzi durante le preghiere. Quindi è vero sì, erano giunti alla fede, ma ora, cari fratelli e sorelle, loro come noi dovevano bonificare il paese dai loro nemici. Noi dobbiamo bonificare la nostra vita dai nostri nemici, perché i primi nemici dei nostri nemici siamo noi, diventiamo nemici di noi stessi. Bonificare il paese dai loro nemici, dovevano metterli a morte, a fil di spada. Ma fratelli e sorelle, ma noi siamo credenti, e siamo credenti nel Dio di Israele, il Dio della Bibbia, non siamo credenti così, giusto per essere buoni, per, capisci? Noi siamo credenti nel Dio di Israele, e cosa dice? Quando dice, quando andate dall'altra parte, lo leggete ovunque, e ha preparato questi soldati perché facessero piazza pulita dei nemici del Signore. E i nemici nostri sono i nostri peccati, nostri e del Signore. Non c'è distinzione tra grandi e piccoli. Vi ricordate, ci sterminate, non lasciate nessuno, grandi, piccoli, donne, bambini, tutto. Questo lo può capire solo chi crede. Non c'è distinzione tra grandi e piccoli, uomini, donne e bambini. Ogni cosa che apparteneva al nemico doveva essere distrutta, abbattuta. Ogni cosa che apparteneva al nemico. Quando avremmo obbedito completamente l'ordine del Signore e non faremmo più distinzioni come fece Saulo. Saulo non era secondo il cuore di Dio, perché faceva distinzioni, riteneva lui quello che era buono e quello che era sbagliato. Noi non dobbiamo azzardarci a fare una cosa del genere, non dobbiamo permetterci di dare questi giudizi sulle cose del Signore, giudicare ciò che è buono e ciò che è sbagliato, perché facciamo distinzione tra grandi e piccoli. Allora, soltanto allora, quando non faremo come Saulo, avremo obbedito completamente all'ordine del Signore, allora ci saremo santificati dalla nostra sporca coscienza buonista, sporca coscienza buonista, che è pari a quello che il Signore vomita, al farisaismo, più becero, più subdolo, più nascosto, perché ti mette lo zucchero nella vitamina M, chiamiamolo così, va bene? Che fa distinzione tra grande e piccolo, cioè fa distinzione tra peccato grande e peccato piccolo. Questo è un piccolo peccato, il Signore mi perdonerà. Stolto, tu non temi Dio, tu non temi Dio, perché non ti sei santificato, e morirai ucciso dai cananei, come morirono uccisi dai cananei coloro che non si erano santificati. Le acque del Giordano si alzarono, fratelli e sorelle, e si fermarono in un mucchio a una grandissima distanza, perché addirittura perché il popolo non avesse paura. Quando il Signore è con noi, i pericoli, cari fratelli e sorelle, si fermano molto lontano da noi, molto lontano da noi. E le acque di questo mondo non ci travolgono. Sapete, ci sono le grandi acque, in questi giorni sono alluvioni ovunque, in tutto il mondo, ma è normale, sarà sempre peggio, sta scritto. Quindi vedete che città enormi che sono sempre sott'acqua in continuazione. Chi è credente in queste cose sa che purtroppo avvengono così facilmente. Del capitolo 4 di Giosuè, il Signore dà ordine di prendere delle pietre nel Giordano che dovevano essere portate a spalla, quindi non erano pietre piccole. Chissà perché gli ha detto di prendere e portarle a spalla, perché la pietra piccola non la porti a spalla, no? Comunque devono essere belle pesanti queste pietre, portate a spalla. Dovevano essere portate a spalla e tenute a memoria dalle generazioni futura. Il Signore ancora una volta non chiede monumenti faraonici, cattedrali, non chiede niente di tutto questo, chiede semplicemente di prendere il peso dei nostri peccati, ci chiede semplicemente
non questi monumenti faraonici, ma solo il peso della nostra memoria. Solo quando ci pesa la nostra memoria, dici: mamma mia, ma che ho fatto? Che ho fatto, Signore? Ma che cosa ho fatto? Quanto ho peccato? Queste sono cose che, anche se il Signore ci ha perdonato, dobbiamo ricordarci. Queste pietre, perché il Signore poi è andato avanti a noi per farci attraversare. E dove sono passati, con i piedi asciutti, là in mezzo c'erano delle pietre, e sono i nostri peccati, sono state prese, messe sulla spalla, perché ci ricordassi, affinché per poter dire anche ai nostri figli: guardate che io sono stato perdonato dal Signore largamente, ma avevo dei pesi così pesanti, non solo sulle spalle, ma anche sullo stomaco, sull'anima, che mi opprimevano, mi uccidevano. Adesso non ce l'ho più, sono guarito. Affinché possiamo ricordarci, cari fratelli, dei nostri peccati commessi in terra di schiavitù, quando eravamo schiavi, ma siamo ancora schiavi, ci sono dei fratelli e delle sorelle che sono schiavi in qualche modo. Il Signore oggi sta tonando, sta parlando. Ora è ancora tempo di grazia a coloro che ascoltano, è ancora tempo di grazia. Oggi, adesso che siamo affrancati dalla parola di Dio e liberati dal suo Figlio, se questo è vero, non possiamo continuare a mentire. Le acque che sicuramente ci avrebbero soffocato sono state tagliate davanti all'arca del patto. Vedete, il profeta Geremia al capitolo 31 parla di nuovo patto per la prima volta, già nel Vecchio Testamento. Nuovo patto. Ma patto, che significa? Di solito una volta si faceva tra galantuomini un patto. E questo patto, da quello che capisco, deve essere fatto tra galantuomini e invece qualcuno che è più che un galantuomo, che è il Signore. E deve essere mantenuto questo patto. Cioè patto, promessa, fedeltà. Come facciamo noi a fare un patto? Siamo esattamente come il nostro governo, che non ne mantiene una. Siamo come il nostro popolo, un popolo, viviamo in un popolo di pazzi, di sciamannati. Non c'è uno che mantenga una parola minima. Come facciamo a fare un patto? Con chi? Ma non importa quello che facciamo, non riusciamo a mantenere questi patti perché non siamo in grado di mantenerli. Vuol dire che non siamo persone adatte per poterci stringere la mano e fare un patto con il Signore. Capite? Perché noi facciamo delle lettere di promesse, che faremo questo, faremo quello, faremo quello, non facciamo proprio niente. Perché non siamo in grado di mantenere la parola data al Signore. Questo non va bene. Questo è molto grave. Cioè non abbiamo capito con chi abbiamo a che fare. Allora l'arca rappresenta proprio la salvezza dal diluvio, cari fratelli e sorelle, che nel nuovo patto è Cristo, che è la salvezza che ci garantisce l'ingresso nella vita eterna. Se abbiamo confessato i nostri peccati, se ci siamo umiliati e gli abbiamo creduto, perché se io non mantengo il patto, vuol dire che non ho manco creduto al Signore. Gesù, l'abbiamo visto poi tornando nel nuovo patto, e lui sappiamo che è l'artefice di ogni patto, perché la scrittura è stata scritta per lui e in visione di lui. Gesù, entrando in Gerusalemme, fu accolta da gridi di lode, a gran voce, per tutte le opere potenti che avevano visto. Allora, gli israeliti avevano visto, era mica una cosa da poco, vedere un fiume che a un certo punto comincia ad accatastare l'acqua, là sopra non scende, no? C'è una diga che non c'è, Ne avevano visti dei miracoli potenti in Egitto, e tra quelli più grandi abbiamo visto anche l'apertura del Mar Morto per farle passare, per farle attraversare. Ma poi, di fronte alla risurrezione, non so, resuscitare un morto non è una cosa, non è uno scherzo, fratelli e sorelle. Quindi questi devono ben gridare e lo davano, vedendo che Gesù entrava ed era acclamato da chi? C'è scritto dai suoi discepoli. E quando fu vicino, che Gesù andava avanti salendo a Gerusalemme, come fu vicino a Betfage e a Betania, presso il monte detto degli Ulivi, e noi ce l'abbiamo sempre nel cuore questo posto, no? E manda i suoi discepoli e dice: vai a prendermi l'asinello che c'è lì, se ti dicono qualche cosa di che serve al Signore. E quando sono andati a stregare il puledro, perché non era mai salito nessuno, ma non doveva salire nessuno, voi sapete che in Israele la cavalcatura del re non era il cavallo, era l'asino, era l'asino. Il Signore ne ha bisogno. Poi, perché si legate? Dice: il Signore ne ha bisogno. E lo condusse da Gesù, e gettati i loro mantelli sul puledro vi fecero salire Gesù, e mentre avanzava stendevano i loro mantelli sulla via. E quando fu vicino alla città, alla discesa del monte degli Ulivi, tutta la folla dei discepoli con gioia cominciò a lodare Dio a gran voce per tutte le opere potenti che avevano viste, dicendo: benedetto il re che viene nel nome del Signore, pace in cielo e gloria nei luoghi altissimi. E poi, come al solito, ci furono sempre, sapete, c'è sempre chi rovina la festa, vuole rovinarla, no? Ci furono i farisei, alcuni farisei della folla che gli dissero: maestro, sgrida i tuoi discepoli, no? Ma egli disse: vi dico che se costoro tacciono, le pietre grideranno. Le pietre grideranno. Allora, poi qui c'è un'interruzione, vedete, la nostra Bibbia, ma non è da intendere così con l'interruzione. C'è l'interruzione con l'articolo, diciamo, il titolo, il lamento di Gesù su Gerusalemme, semplicemente perché è stata, qui non sono capitoli diversi, uno guarda, è sempre lo stesso racconto, è come se fosse un libro senza, e va avanti, e dice che poi quando fu vicino alla città pianse su di esse, perché il Signore sa. E poi dice: oh, se tu sapessi almeno oggi, quando lui è lì che viene acclamato, ciò che occorre per la tua pace. Ma è in questa libertà che il Signore lascia gli uomini, che loro non lo sanno cosa serve per la loro pace, perché verranno, ma ora è nascosto ai tuoi occhi. E dice: poiché verranno su di te dei giorni nei quali i tuoi nemici ti faranno attorno delle trincee, ti accerchieranno, ti stringeranno da ogni parte e abbatteranno te e i tuoi figli dentro di te, e non lasceranno in te pietra su pietra, perché tu non hai conosciuto il tempo nel quale sei stata visitata. Cari fratelli e sorelle, non vorrei mai che questo momento di quando il Signore ci ha visitati, ci visita anche ogni domenica con i culti, non abbiamo riconosciuto il momento nel quale siamo stati visitati per dare lode a Dio, gloria, ringraziarlo perché ci ha aperto gli occhi, perché ci ha nettati, perché ci ha puliti attraverso la sua parola. E i farisei si furono scandalizzati, dice: di che sgridali, perché gli sembrava eccessivo, blasfemo quello che stavano dicendo. E Gesù disse: vi dico che se costoro tacciono, le pietre grideranno. E noi possiamo dire cose sante che il mondo non sa. Dio ha stipulato un patto con noi. Se non vi sentite, cioè, non siamo italiani anche nella fede, per favore, fino alla fine. Dio ha stipulato un patto con noi, ognuno lo rispetta. Lo rispetti perché il Signore ha bisogno di rispetto, non è che ha bisogno, siamo noi che dobbiamo dargli veramente il rispetto che merita. E quindi se abbiamo deciso di stipulare un patto con Lui, siamo delle persone serie. Ognuno lo rispetti, prenda la sua croce e oltrepassi il Giordano, dietro al Signore Gesù.